Modem.
Con questa clausola di salvaguardia possiamo trovare una soluzione che è conforme al nuovo articolo costituzionale e sarebbe possibile, e questo che il Consiglio federale vuole, di trovare anche una soluzione consensuale con l'Unione Europea.
Siamo tutti interessati ad una soluzione costruttiva. Sono convinta che nell'ambito delle discussioni troveremo appunto una soluzione comune.
Una soluzione unilaterale avrebbe il vantaggio che la Svizzera non deve parlare con qualcun altro, non mettersi d'accordo con l'Unione Europea, però se l'Unione Europea prenderebbe delle misure contro la Svizzera non lo sappiamo.
È una minaccia di violazione della legge e non si dovrebbero avviare dei negoziati in questo modo. Di sicuro nelle trattative non ci faremo influenzare da questa minaccia.
Il tema della Pantera Rosa, per sonorizzare il collage curato oggi da Giampaolo Driussi, le voci che abbiamo ascoltato sono quelle della Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, della Ministra degli Interni austriaca Johanna Mikl-Leitner e di Elmar Brok, Presidente della Commissione di Politica Estera del Parlamento Europeo. Buongiorno ad Andrea Nezzer al microfono dalla redazione di Modem. Parliamo dunque della clausola di salvaguardia, una mossa adottata dal governo elvetico per uscire dall'impasse del dopo 9 febbraio nel tentativo di salvare capra e cavoli, vale a dire l'applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa da un lato e la salvaguardia degli accordi bilaterali dall'altro. Concretamente le discussioni vertono su una nuova interpretazione del cosiddetto articolo 14 dell'accordo, che prevede che in caso di gravi difficoltà di ordine economico e sociale un comitato misto può esaminare delle misure adeguate per porre rimedio alla situazione, un rimedio che però deve essere limitato nel tempo e non deve perturbare il meno possibile il funzionamento dell'accordo. Il messaggio di applicazione, come promette il governo, seguirà in marzo. Conosceremo allora anche i dettagli, le cifre più precise, come pure sapremo esattamente la reazione ufficiale di Bruxelles. Intanto il dibattito è stato lanciato anche in Svizzera, con UDC e Partito Socialista molto critici, PPD e PLR più moderati e possibilisti. Con noi oggi, per capire quanto sta succedendo, abbiamo invitato degli esperti. Inizio da Alexis Lautenberg, ex ambasciatore, giurista, profondo conoscitore della politica svizzera, ora consulente in un importante studio legale a Bruxelles. Buongiorno.
Buongiorno.
Sempre a Bruxelles, saluto Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Andiamo in Svizzera, dove troviamo un altro esperto di rapporti istituzionali in Svizzera e in Europa, Andreas Glaser, docente di diritto pubblico all'Università di Zurigo, vice direttore dell'Istituto per la Democrazia di Aarau. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Iniziamo dall'ambasciatore Lautenberg. Si aspettava questa mossa del Consiglio federale, oltretutto a pochi giorni dall'elezione di un nuovo membro dell'UDC in Consiglio federale?
Bisogna vedere se si è veramente trattato di una mossa, perché in un certo senso è stato unicamente un apprezzamento della situazione in questo momento. Per me non è che ci siano stati degli elementi veramente, veramente nuovi. La Presidente della Confederazione ha ritracciato un po' tutto l'iter, ha fatto il punto di dove stanno le discussioni, che sono piuttosto informali, tra i funzionari svizzeri, la Commissione e la Commissione europea. È quello che ha detto, che se non dovesse funzionare in collaborazione con l'Unione, rimane l'opzione dell'intrusione autonoma. Ma diciamo non è che ci siano stati degli elementi veramente nuovi.
Andreas Glaser, lei la stupisce la tempistica dell'annuncio, perché forse anche perché prima delle elezioni federali il dibattito era un po' bloccato fra gli iniziativisti, che accusavano un governo e Parlamento di bloccare in fondo una realizzazione concreta di questo testo dell'iniziativa.
Ma sono d'accordo con l'apprezzamento dell'ambasciatore, perché non è una sensazione o una decisione importante che ha preso il Consiglio federale, è solo forse per rendere cosciente il popolo, anche i media, in che stato si trova adesso, e credo che non sia un pregiudizio fondamentale, anche se dovesse cambiare qualcosa col nuovo membro del Consiglio federale, ma lo stesso, forse la prima volta si dice che c'è anche un'opzione unilaterale se non c'è un accordo con l'Unione Europea, e penso che questo è un po' un messaggio importante verso la popolazione.
Un elemento di novità, ieri sui domenicali si è letto anche che sembra ci sia un accordo fra Blocher e il mondo economico, che Blocher, Deus ex machina dell'UDC, in qualche modo potrebbe accettare questa clausola di salvaguardia. Lei può ha un parere al riguardo?
La clausola di salvaguardia è un po' una black box, non si sa ancora cosa c'è dentro, e al momento attuale forse ognuno può sostenere questa via o questa soluzione, però bisogna vedere in dettaglio che sono le ripercussioni e come, innanzitutto, come applicare questa clausola, perché ci sono tante difficoltà anche temporali, quando iniziare l'applicazione, come applicazione annualmente, di anno in anno, questa clausola. Credo che il diavolo, non so se si dice anche in italiano, che il diavolo sia nel dettaglio, ma questo sarà forse ancora un problema in futuro.
Quindi in marzo ne sapremo di più. Beda Romano, parleremo poi delle preoccupazioni dominanti adesso all'interno dell'Unione Europea, preoccupazioni che non riguardano i rapporti con la Svizzera, ma restiamo a questa clausola di salvaguardia. Ci sono state alcune reazioni, le abbiamo ascoltate nell'introduzione. Romano, mi sente?
Sì, assolutamente.
Ecco, le chiedevo se lei ha saputo di queste reazioni.
Assolutamente. Il problema è che l'Europa in questo momento sta valutando tutt'altro. Quando scoppiò il caso svizzero all'inizio del 2014, il problema era molto sentito qui a Bruxelles. Poi successivamente le cose sono cambiate, perché è emersa questa terribile crisi dei rifugiati, che sta occupando il tempo dei governanti europei all'80-90% a questo punto, e il grave problema in questo momento visto da Bruxelles non è la libera circolazione con la Svizzera, ma è il futuro dello spazio Schengen, ossia di quello spazio di 26 paesi che permettono la libera circolazione senza controllo di identità alle frontiere, e ho l'impressione che questo spazio sia oggi gravemente in pericolo. Gli uomini politici lo dicono chiaramente: l'arrivo di rifugiati dal vicino Oriente sta complicando non poco la sopravvivenza di questo principio della libera circolazione. Non è un caso se vi sono state nelle ultime settimane numerose riunioni dei ministri degli interni per cercare di risolvere la situazione, e non è un caso se a questo punto alcuni paesi, in particolare l'Olanda, sta pensando a delle mini Schengen, in altre parole a delle regioni dell'Europa dove vi sarebbe la libera circolazione, escludendo gli altri paesi europei. Ed è interessante come la mini Schengen immaginata dall'Olanda non comprenda la Svizzera e neppure l'Italia. È una mini Schengen fondamentalmente basata tra il Benelux, la Germania e l'Austria.
Ecco, ricordiamo comunque che Schengen non equivale alla libera circolazione, riguarda soprattutto i controlli doganali.
Assolutamente, controllo di identità alle frontiere. L'Europa, su Schengen l'Europa si basa, perché per molti aspetti Schengen ha reso molto più rapido lo scambio di merci e lo scambio di persone all'interno dell'Unione Europea. Qui a Bruxelles c'è enorme timore sull'impatto economico che potrebbe avere il ritorno, fosse solo temporaneo, dei controlli di identità intra-Schengen. Quest'estate, quando alcuni paesi hanno reintrodotto i controlli di identità, vi sono state code di camion alle frontiere. La settimana scorsa, proprio perché la Francia ha reintrodotto il controllo delle frontiere con i suoi paesi confinanti, si sono calcolati 50-60 chilometri di coda per entrare e uscire dal Lussemburgo. Allora, il Lussemburgo è un caso molto particolare perché conta molti lavoratori transfrontalieri, belgi, tedeschi, francesi, che vanno in Lussemburgo.
Quindi è come se si mettesse i frontalieri, il controllo individuale di persona tutte le mattine a Chiasso. Beda Romano, come dire, le chiedo di aspettare ancora un attimo prima di proseguire in questo discorso europeo, perché vogliamo tornare ancora un attimo alla clausola di salvaguardia per sentire il parere di una persona che aveva già proposto da tempo questa variante della clausola di salvaguardia. Si tratta dell'ex segretario di Stato Michael Ambühl, attualmente docente al Politecnico di Zurigo, che aveva sostenuto fra l'altro anche un'iniziativa del Canton Ticino che chiedeva l'introduzione della clausola di salvaguardia a livello cantonale. Sentiamo le sue considerazioni raccolte dai colleghi di SRF.
Le trattative fra gli stati sono molto difficili, specialmente se si verifica una certa asimmetria, e cioè una parte molto potente confrontata con un'altra più piccola. I piccoli, e cioè noi, possono far pesare quasi solo gli argomenti. L'ideale, in questi casi, è associare la proposta a un pacchetto di misure che tenga conto anche degli interessi della controparte. Noi al Politecnico elaboriamo una sorta di ingegneria della trattativa, con la quale definiamo dei problemi complessi, dividendoli in sottoproblemi e in sotto-sottoproblemi, usando poi anche delle formule matematiche. Così definiamo delle formule con diversi parametri. Il problema in questo modo non è ancora risolto, ma è stata definita perlomeno un'agenda del negoziato per discutere cosa fare, ad esempio, fra 0 e 1, fra 50 e 150 e come reagire poi se ottengo solo 120. 120 ist, dann muss ich aber beim A mindestens 0,5 haben.
Also jetzt hier nur das ein bisschen beispielhaft dargestellt. Alexis Lautenberg, la proposta di Michael Ambühl, stata ripresa in parte dal Consiglio federale, ha forse un pregio, quello di ridefinire questa problematica sotto un altro punto di vista, sezionando un po' i vari problemi?
Assolutamente. Credo che sia proprio il merito del dottor Ambühl di aver in fondo aperto il dibattito e entrato in materia su quello che sono le possibilità della clausola di salvaguardia. La clausola di salvaguardia non dice granché, ma c'è un potenziale effettivamente estremamente interessante, e quello che lui diceva prima è assolutamente fondamentale, cioè una desaggregazione del mercato del lavoro per cercare quali sono i segmenti che veramente fanno problema è un approccio che è assolutamente reale e realistico. Però vorrei fare ancora magari due osservazioni alla luce di quello che è stato detto prima. Schengen naturalmente non è solamente l'assenza di controlli, eliminazione di controlli alla frontiera. Schengen è anche un sistema di informazione di dati di polizia, quindi è la parte visibile è il controllo, ma la parte non visibile ed è molto molto importante è in fondo la piattaforma informatica sullo scambio di informazioni di polizia. E l'altro elemento che assolutamente va tenuto conto è il fattore del Regno Unito. Il negoziato, le discussioni che hanno luogo tra Londra e Bruxelles, perché naturalmente dal punto di vista della sostanza, dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista della tempistica, il negoziato del Regno Unito incide su quello che succederà con noi.
Glaser, si può immaginare che l'Unione Europea è preoccupata prima di calmare le acque al suo interno piuttosto che di interessarsi alla Svizzera. Poi abbiamo visto anche il voto della Francia di ieri, c'è il referendum in Inghilterra, ci sono diversi scenari che indicano poca propensione per ascoltare i bisogni della Svizzera.
Sì, ma dall'altra parte le preoccupazioni della Svizzera sono presenti anche in altri paesi. Sì, bisogna solo guardare il Danimarca, che ha respinto la settimana scorsa un'adesione alla collaborazione di polizia in Europa, e anche il Regno Unito domanda una rinegoziazione dei trattati europei. Dunque la Svizzera si trova in uno sviluppo più ampio di diversi paesi che tentano di limitare l'immigrazione o di ridurre la collaborazione in materia di polizia, dunque può anche essere una chance per la Svizzera. Dunque non sarei troppo scettico, perché questo sviluppo continuerà. Signor Romano ha naturalmente menzionato anche la crisi dei rifugiati, che non sappiamo cosa porterà nei prossimi mesi. Dunque credo che ci sono queste due ottiche, ma si può anche trarre una conclusione più positiva per la Svizzera e dire è un problema più ampio, non è un problema solo svizzero. Dunque ci sono delle alternative anche per altri paesi, e il signor Romano ha anche menzionato questo mini Schengen, e ci sono forse anche soluzioni di libera circolazione più adeguati per diversi paesi, dunque forse che il tempo porterà anche nuove soluzioni. Clausola è sicuramente un primo passo verso questa soluzione.
Il tempo, appunto, c'è chi dice, anche questa proposta, comunque sostenuta anche dagli ambienti economici, anche da alcuni partiti, ha anche lo scopo, fra l'altro, di guadagnare tempo, cioè da una parte si fa qualcosa, si prospetta uno scenario, se non succede niente la Svizzera potrebbe applicare unilateralmente questa clausola, però si guadagna anche tempo in attesa che si muova qualcosa a livello anche europeo.
Sì, sono queste due ipotesi, ma la clausola anche lo vantaggio che è forse compatibile con questo articolo 14 che lei ha citato in inizio della trasmissione, che si può forse in questo tempo definire, lei ha citato che ci deve essere un caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, dunque forse ci troviamo in una tale situazione e non bisogna neanche cambiare gli accordi bilaterali, ma in questo tempo dobbiamo interpretare diversamente questi accordi e dire se c'è una crisi di rifugiati, se c'è la volontà del popolo svizzero che dimostra che non è più d'accordo con questa immigrazione, che significa forse già un caso di gravi difficoltà di ordine almeno sociale. Dunque questo mi sembra il grande vantaggio di questa clausola, che è forse compatibile con gli accordi bilaterali già in vigore.
Lautenberg, agli occhi dell'Europa però i problemi della Svizzera sembrano minori. Da una parte ci sono delle regioni come il Ticino che sono fortemente sotto pressione per l'arrivo di frontalieri, di manodopera straniera, però dal punto di vista di Bruxelles, di altri paesi europei, è difficile magari immaginare che accettino il discorso di una clausola di urgenza.
Non siamo ancora arrivati, a mio avviso, a questo punto. Vorrei fare ancora un'osservazione proprio sulla tempistica. È chiaro che in Svizzera una nuova disposizione costituzionale deve essere messa in vigore entro 3 anni, ma bisogna anche dire che questo limite dei 3 anni non è assoluto, cioè se ci sono dei fattori che effettivamente militano verso un'estensione, non c'è nessun tribunale costituzionale che potrebbe sanzionare una tale presa di posizione. Quello che a me sembra importante è la qualità della soluzione, e la qualità della soluzione è importante non solo perché deve funzionare, ma perché l'accordo sulla libera circolazione delle persone è di tutti gli accordi che abbiamo negoziato fino adesso di gran lunga il principale dal punto di vista dell'impatto economico, dell'impatto sul mercato del lavoro. Quindi non possiamo barare, dobbiamo trovare delle soluzioni che effettivamente stanno in piedi e che siano accettate dall'Unione Europea. L'idea di una misura unilaterale risuona bene nel contesto politico attuale, ma non è necessariamente una soluzione. Io credo che abbiamo ogni interesse di trovare una soluzione che effettivamente si inserisce nel contesto comunitario e che quindi venga accettato. I costi di un approccio puramente unilaterale potrebbero essere molto molto elevati.
Prima di continuare sentiamo il parere di due politologi, due esperti che hanno pareri opposti riguardo alla bontà di questa idea di in qualche modo attivare la clausola di salvaguardia, di avviare le trattative su questa base. Le opinioni sono quelle di Michael Herrmann, politologo, e dell'autore nonché politologo Dieter Freiburghaus. Entrambi si sono espressi alla trasmissione Arena di SRF.
Io sono fra quelli che osservano abbastanza positivamente la mossa del Consiglio federale, anche perché risolve in parte l'insicurezza che si era diffusa dopo l'accettazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa, col rischio di dover tornare a votare ogni 2 anni su un'iniziativa d'applicazione. Dunque va bene affrontare il problema alla radice se vogliamo compiere dei progressi e ripensare il nostro rapporto con l'Europa. Devo poi aggiungere che fino ad ora si sono sottolineati quasi solo gli aspetti negativi dell'immigrazione, come i costi, eccetera, senza ricordarne i benefici. Solo quando si comincerà a ridurre la contrapposizione fra le parti si potrà cominciare a discutere con calma, ad esempio pensando ad una lenta riduzione del numero degli immigrati, forse da 80.000 a 60.000. Magari già questa soglia potrebbe convincere la popolazione e il mondo economico, e poi si potrà vedere come reagirà l'Unione Europea.
Dovremmo credere che i responsabili dell'UE siano stupidi se pensiamo che ora accettino di entrare in materia dopo aver ribadito per anni di non voler sentir parlare di contingenti e di misure unilaterali. Adesso ci illudiamo che con il termine clausola di salvaguardia si possa riavviare la discussione, ma questo è infantile se consideriamo pure il problema dell'Inghilterra, un membro dell'UE che vuole ridurre l'immigrazione. Non è pensabile che si facciano delle concessioni alla Svizzera che non si vogliono fare anche agli inglesi.
Beh, De Romano, abbiamo già accennato prima alla questione inglese, è possibile però che bisognerà aspettare parecchio tempo. L'Unione Europea vuole prima risolvere i problemi al suo interno, anche legato al problema dell'immigrazione, delle frontiere, prima di occuparsi della Svizzera.
Sì, non c'è dubbio, è quello che dicevo prima. Ho l'impressione che in questo momento il problema svizzero agli occhi di Bruxelles è un problema secondario. C'è senz'altro il problema dei rifugiati e poi c'è il problema inglese. L'Inghilterra, tra le 4 richieste che ha presentato, ve n'è una proprio sugli stranieri, sui cittadini europei che si installano in Gran Bretagna. La Gran Bretagna vuole maggiore flessibilità su questo fronte. Si pensava di poter trovare un accordo entro la fine dell'anno, ma le cose sono andate a rilento e a questo punto si parla di una possibile intesa tra febbraio e marzo. Il problema è delicato perché i paesi europei sono combattuti tra il desiderio di mantenere la Gran Bretagna all'interno dell'Unione, perché la Gran Bretagna è un grande mercato tra le altre cose, soprattutto per la Germania, e naturalmente la necessità di difendere alcuni principi e in particolare quello della libera circolazione che sta a cuore a molti paesi, a cominciare dalla Germania. Allora, è ancora molto incerto quale risultato si raggiungerà per trovare un equilibrio e un'intesa che possa essere accettabile sia per Bruxelles che per Londra. Una delle ipotesi è quella di non creare una eccezione inglese, ma di riformulare, rivedere la legislazione europea in modo da adattarla per quanto possibile alle richieste inglesi, ma renderla vincolante per tutti i paesi dell'Unione Europea. Allora, non sarà facile da un punto di vista politico né da un punto di vista legale, ma mi sembra che questa possa essere una delle soluzioni di cui si sta discutendo oggi e potrebbe essere forse una soluzione anche per la Svizzera.
Alexis Lautenberg, lei condivide, la Svizzera, stando ad aspettare, non troppo perché fra un anno scade il termine fissato dalla iniziativa contro l'immigrazione di massa, ma potrebbe approfittare di un'evoluzione anche a livello europeo?
Questo era il senso di quello che ho detto prima. Per me, diciamo, il vincolo temporale non è così importante, il più importante è una soluzione che possa tenere nel tempo, assolutamente. C'è un punto che vorrei sottolineare del dibattito dell'Arena che non abbiamo discusso adesso tra di noi, è naturalmente l'importanza del fattore libera circolazione delle persone. E uno dei quelli sono intervenuti di Arena diceva: ma guardate che la libera circolazione non è una concessione che noi abbiamo fatto all'Europa, la libera circolazione è è un elemento fondamentale per il funzionamento economico della Svizzera. Se lei guarda lo sviluppo economico in Svizzera dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, si è visto un impatto estremamente positivo. Quindi tutto questo va visto in un modo magari un pochettino più equilibrato e non in termini di opposizione sistematica della libera circolazione delle persone con dei problemi interni. Ci sono dei problemi, per conto mio, si possono risolvere, ma non lasciamoci in fondo troppo influenzare dal limite temporale.
Andreas Glaser, c'è anche stata la discussione sulle misure che si possono prendere in Svizzera, cioè formare meglio la manodopera per dare una precedenza alla manodopera svizzera senza dirlo esplicitamente, cioè migliorare le condizioni quadro dei disoccupati in Svizzera. Le misure interne alla Svizzera possono avere un impatto, poi si è anche detto rendere meno attrattivo lo stato sociale svizzero, per esempio per un nuovo membro, un cittadino dell'UE che arriva in Svizzera, che non ha un lavoro, che si sofferma, togliergli il diritto alle prestazioni sociali. Lì c'è margine di manovra?
Sì, chiaramente anche la Gran Bretagna va su questa pista di ridurre i sussidi sociali per cittadini dell'Unione Europea, e anche in Germania c'è stato un importante caso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Se i cittadini di paesi europei hanno diritto di prendere l'aiuto sociale, e la Corte ha deciso no, non sotto ogni condizione. Dunque lì c'è assolutamente uno spazio di manovra per gli Stati membri dell'Unione e naturalmente ancora di più per la Svizzera. Credo che lì si abbia anche fatto i più grandi sbagli nel passato, che non si è reso conto da prima di escludere ogni illusione o ogni possibilità di manipolazione da questa parte. Anche lì si avrebbe potuto fare di più da prima, tanto di più è importante adesso introdurre queste misure, che sono più o meno in accordo, sembrano in accordo anche col diritto europeo. Forse c'è qualche problema un certo dubbio, ma in gran linea mi sembrano misure molto importanti.
Alexis Lautenberg, c'è chi ha detto magari con un'immigrazione di 50-60 mila persone all'anno, oggi sono quasi 80 mila, potrebbe calmarsi la situazione, si potrebbe andare avanti così se con altre misure si riesce a ridurre un po' l'impatto.
A giusta ragione il condizionale, diciamo, può magari a breve effettivamente ridurre la pressione, ma non risolve il problema. Io credo che dobbiamo comunque trovare una soluzione come gestire questo flusso. E io con Glaser sono d'accordo su di un punto, ma lo preciserei, nel senso che ci sono nell'accordo dei meccanismi che permettono controlli più rigorosi di quelli che non sono stati fatti. Dunque c'è effettivamente già nell'accordo oggi questa possibilità. Dall'altro dobbiamo stare attenti a non proiettare un potenziale eccessivo in questo senso, perché come diceva Beda Romano prima, quello che sta succedendo nella discussione tra Londra e Bruxelles verte esattamente su questo punto, e la mia impressione è che la resistenza da parte dell'Unione a fare delle concessioni che costituirebbero un precedente è abbastanza ridotta. Dunque gli inglesi in un primo tempo volevano delle limitazioni quantitative, l'Unione non è entrata in materia, poi si sono concentrati proprio sull'aspetto più delicato della riduzione, perlomeno per un dato periodo di tempo, dei nuovi cittadini comunitari che arrivano, per quello che sono tutti i benefici sociali, e la mia impressione è che un accordo in questo ambito sembra molto complicato.
Ecco, noi siamo purtroppo in conclusione di questi temi, torneremo sicuramente a discutere anche in vista del messaggio che il Consiglio federale ha promesso per marzo, delle risposte che ci darà l'Unione Europea e comunque dello sviluppo del dibattito. Io ringrazio Beda Romano, Alexis Lautenberg, Lautenberg, Andreas Glaser. Grazie per essere stati con noi. Modem ritorna domani, poi mercoledì non andrà in onda per lasciare spazio alla diretta da Berna in occasione della nomina del Consiglio federale, un'elezione che commenteremo anche noi giovedì poi da Palazzo Federale con le considerazioni dei capigruppo dei partiti in governo. Da Giampaolo Driussi in regia, da Andrea Netzer al microfono, buona giornata.
Modem, questa mattina alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2.